Time to Jazz. Le audioletture estratte da New Think di Vooming 1. Eravamo tre volte sfigati, discriminati perché neri, sfruttati in quanto artisti, marginali per scelta. Lo sai che si prova quando sei separato dal tuo strumento perché l'hai impegnato al Monte di Pietà? Un musicista senza strumento è ancora un musicista. Ripeto, si faceva la fame, non lo dico tanto per dire. Nel 66 Andrew Hill pubblicò un annuncio su Downbeat. Chiedeva ai lettori un gesto in autentico spirito di fratellanza, cioè spedirgli $1 a testa perché non aveva da mangiare. Ed era uno dei migliori pianisti in circolazione. Archie Shepp dichiarò di non essere mai riuscito a lavorare per una settimana di fila se non all'estero. Eric Dolphy, i critici, lo massacrarono, specialmente quelli di Downbeat, senza alcuna pietà, nessuna voglia di capire cosa stesse facendo. Poi è morto in bolletta e la rivista l'ha messo nella sua Hall of Fame. Ma è una storia vecchia quanto il jazz. I bianchi hanno fatto film sulla vita di Benny Goodman o di Gene Krupa, ma niente su Duke Ellington o Count Basie. Dice, ma nel jazz qualche soldo girava, chi se lo intascava? È presto detto. Gente come i fratelli Termini, i proprietari del Five Spot. Nel 66 si mettevano in tasca fra i 3.000 e i 4.000 dollari a sera, dollari di allora, mica di adesso. Così i musicisti si incazzano e si radicalizzano. Chiaro, era nell'ordine delle cose. Thank you. Non credo che il capo della polizia Rizzi avesse pregiudizi razziali, ma nel suo background non c'era niente che potesse aiutarlo a capire i neri, per quanto si sforzasse. Figurarsi se poteva prevedere le mosse del figlio di Whiteman o capire le conseguenze degli omicidi sulla psiche della gente di colore. Fin dall'inizio fu molto duro col giornale e sospettoso, sempre con la guardia alta. Aveva una bizzarra idea delle libertà di cronaca e pensava che il nostro scopo fosse rimestare nel torpido per chissà quali fini politici. In realtà, noi non avevamo piani nascosti, ci limitavamo a informare il pubblico. Andava fuori dai gangheri quando i lettori in possesso di informazioni o che credevano di esserne in possesso telefonavano a noi invece che alla task force anti-Whiteman. Ma quello era l'effetto di una profonda sfiducia nei confronti della polizia. Non una sfiducia contingente, ma una sfiducia storica, sedimentata nel corso dei decenni, strato dopo strato. Il primo mattone, l'establishment, lo aveva posato secoli prima. Uno degli ultimi era stato l'assassinio di Malcolm X. Non ti dico come rimase Rizzi quando a chiamare il giornale fu l'assassino in persona. Mercoledì 7 giugno 1967. Misteriosa telefonata alla redazione del Brooklyn Night. Una chiamata anonima giunta ieri mattina al centralino del nostro giornale potrebbe contenere elementi utili a individuare e proteggere la prossima vittima del figlio di Whiteman. Con la voce ridotta a poco più di un sussurro, un uomo con accento e sintassi straniera ha detto:
va avanti da troppo tempo e diventa troppo pericoloso, ma non posso fermarmi. Ci ho provato, ma lui non mi permette. Volevo rimanere, fare che loro mi prendevano, invece ho preso il sassofono e andato via. Come non funzionava. Ci soffiavo dentro ma non usciva niente. Così l'ho lasciato in un posto dove la sorella lo trova. Ora è il prossimo. Io gliel'ho detto, quello non suona, non suona. Ma lui fa che è come se suona. Stavolta è più pericoloso. Perché lui è più pericoloso. Se non colpisco prima, lui colpisce me e mi uccide.
Thank you. Time to Jazz. Le audioletture estratte da New Think di Wu Ming-1.